Vi ricordo, dicevamo, che l'ultima volta abbiamo cominciato a vedere le diverse definizioni di ruolo e abbiamo esaminato in primis quella che dice che il ruolo è un insieme di modelli di comportamento, definizione che dovrebbe essere quella proposta dal professor Mongardini nel suo manuale, in linea di massima. E abbiamo anche detto che, pur essendo condivisibile per molti versi, perché afferma cose indiscutibili, lascia un tantino perplessi perché ha un potenziale euristico piuttosto scarso. Vale regolarmente il discorso che vi faccio sempre quando uso parole che non capite, sarebbe carino che qualcuno me lo dicesse. Che vuol dire euristico? Direi che la suoneria è perfetta, come colpo d'occhio e anche come ritmo. Euristico vuol dire in grado di investigare la verità, di rivelare la verità, di appurare la verità, quindi un potenziale euristico vuol dire una capacità di approfondimento, di allungamento di prospettive, di apertura di orizzonti interpretativi significativa. Da questo punto di vista, dicevamo, il potenziale euristico della definizione di prima è scarso. Allora, siccome stamattina ho quasi voglia di fare un po' d'università, ho pensato di farvi vedere alcune definizioni di struttura, perché struttura è un termine che dovremmo aver in qualche modo aggiunto al nostro strumentario, però l'abbiamo fatto finora in modo piuttosto blando, se vi ricordate. Di fatto non credo di avervi dato una definizione di struttura, salvo dire che si tratta di qualcosa che dura nel tempo, che è in qualche misura coordinato, eccetera. Quindi vediamo un momento invece stamani come e perché le definizioni diventano, come vi ho detto l'altra volta, degli strumenti di polemici a volte, degli strumenti cognitivi, degli strumenti assertivi. Abbiamo detto, vi ricordo, che definire significa delimitare uno spazio, in un certo senso. Vuol dire quindi mettere in luce quali aspetti di un certo fenomeno si ritengono più importanti. È un modo per costruire una gerarchia di significati. Questa definizione che vediamo qui davanti è quella proprio di base, come vedete ho messo neutrale, di struttura, e ci dice è un insieme coordinato relativamente stabile di elementi. Di nuovo, come per il ruolo insieme di modelli di comportamento, è una definizione alla quale non è che c'è da obiettare molto, è vero, la struttura è un insieme coordinato relativamente stabile di elementi. Però, di nuovo, questa definizione in larga misura lascia il tempo che trova. Non mi spinge in nessun tipo di orientamento di ricerca, non mi propone dei modi per organizzare e comprendere meglio i significati del termine, mi dà una definizione che è in qualche misura una fotografia. La struttura è questa. Se invece, Darius, andiamo a vedere qualcos'altro, qui dovreste essere in grado di dire qualcosa di più che A, nel senso che di Marx abbiamo un po' parlato, e questa è la definizione di struttura che dà Marx. Vi ricordo che tutti questi materiali li trovate sempre online, senza che copiate, fotografate cose, poi se volete prego, però insomma è tutto online. Allora, vediamolo insieme. Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono ad un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Se dovessi chiedervi cosa che sarebbe opportuno cominciaste a fare, quali sono le parole chiave qui dentro? Non che le aggiungiate voi, ma secondo voi quali sono i termini che danno il senso della comprensione e dell'impegno che Marx ha profuso in queste parole, cosa mi rispondereste? Struttura e sovrastruttura. SNI, nel senso che questi in qualche misura ci dicono di che parliamo, ma è più importante da questo, dal mio punto di vista stavolta, ragionare sugli aggettivi. Allora, determinati, necessari e indipendenti direi che è un buon insieme di termini. Che cosa significa rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà? Significa quello che abbiamo detto, se vi ricordate, quando parlavamo della struttura come metodo di costrizione. I rapporti nei quali gli uomini entrano sono determinati, quindi vuol dire che loro li trovano già fatti, non è che partecipano alla loro costruzione, esistono già. Sono necessari, quindi non sono evadibili o, come dire, eleggibili, non sono, come dire, acquisibili, se vogliamo usare la terminologia degli status. Te lo trovi, ci sei, fine, che ti piaccia o meno, diciamo in qualche misura è uno status ascritto, se vedete che cosa intendo. E tanto per metterci ulteriormente in luce la questione, sono indipendenti dalla loro volontà. Quindi di fatto l'uomo si trova scaraventato in una situazione con la quale non ha nulla, sulla quale non ha nessuno strumento di intervento. Okay? Quindi, come vedete, struttura nel modo più limpido, come costrizione. Poi? Ce ne sarebbero perlomeno un altro paio di punti focali, che sarebbero nella fattispecie, uno è la base reale. Perché Marx scrive la base reale? Le condizioni di appartenenza e di esistenza di ognuno di noi. No, non è questo l'intento.
Identificare a che classe appartiene, perché alla fine Marx parla di classe.
Identificare a che classe appartiene, però ancora non siamo lì. La base reale, che cosa implica? Perché deve usare l'aggettivo reale? Perché se la base è reale, non proprio, non proprio, dice la vostra collega, perché è la parte, diciamo, la base ascritta dalla quale si parte, non proprio, nel senso che qui, nel momento in cui lui dice che la struttura economica è la base reale, sta negando realtà al resto. Questo è il punto. La sovrastruttura giuridica e politica, di fatto, è priva di senso nel momento in cui io dico base reale, perché quella è la realtà. Tutto il resto è illusione. Capite? Questo è il punto. Nel momento in cui dico la struttura economica è la base reale, io sto dicendo quello che vi ho detto tempo addietro, ovvero sia che c'è una variabile indipendente e tutto il resto le ruota attorno. La base reale è la variabile indipendente. Cioè Marx in questo modo ci conferma, rafforza il peso che l'economia ha nella generazione della realtà. Cioè, da lì parte tutto quello che poi si articola in sovrastruttura, che è molto bello da dirsi, è molto bello da farsi, ma lascia il tempo che trova. Ciò che genera la sovrastruttura sono i rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla volontà degli esseri umani che pertengono a un certo livello di sviluppo della sfera economica. Chiaro? Ecco perché vi dico imparate a leggere, perché sono questi aggettivi che fanno la differenza. Non si può pensare che tutte le parole equivalgano dentro uno scritto, come non si può pensare che tutte le pagine equivalgano dentro un libro. Nel momento in cui noi leggiamo delle frasi importanti dobbiamo cercare di comprenderle e chiederci perché qualcuno che stava attento ai termini qui mi dice base reale. Che diavolo significa base reale? Ecco, significa esattamente questo, è un modo per rafforzare la sua argomentazione, la sua delimitazione e per svuotare di senso tutto ciò che non pertiene alla sfera economica. E come vedete ristabilisce di nuovo e riconferma la questione alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale, non della vita sociale, della coscienza sociale, ovvero sia, ci dice Marx, anche il modo con il quale noi ci sentiamo, anche ciò che noi pensiamo deriva dalla sfera economica, siamo di fatto iperdeterminati dalla sfera economica. Perché non solo ci troviamo inseriti, come dice la prima frase, in rapporti determinati, necessari e indipendenti dalla nostra volontà, ma perfino il modo in cui noi percepiamo il mondo e percepiamo noi stessi deriva dalle forme di produzione e dal livello di sviluppo di esse. Quindi il pensiero marxiano da questo punto di vista è un determinismo a base economica, è un riduzionismo moderno a base economica. Che vuol dire? Vuol dire che riduce l'intera realtà esclusivamente alla sfera economica. Tutto ciò che accade all'interno della realtà, che può sembrare così variegata, è illusorio, perché una base sola è reale ed è la base economica, costituita dai rapporti di produzione. Ovviamente chi possiede gli strumenti di produzione, come diceva la vostra collega qui davanti, fa parte di coloro che in qualche modo dettano le regole del gioco. Anche se anche qui ci troviamo nella stessa situazione di cui parlavamo prima, qualche tempo fa, vi ricordo, non c'è scritto che sono solo i proletari a essere determinati, sono tutti gli uomini a essere determinati. Quindi il problema filosofico serio della questione, che hanno posto per esempio gli autori della scuola di Francoforte, che erano per esempio Adorno, Horkheimer, grandi nomi, Marcuse, quelli che hanno fatto la storia del 68 in un certo senso, era: com'è possibile che da una situazione tanto determinata io riesca ad un salto a raggiungere invece la libertà? Perché vi ricordo che Marx, pur operando in questo regime, preconizza l'avvento dell'uomo libero. Come? Facendo esplodere il sistema, negandone le basi, rimuovendo la proprietà privata dei mezzi di produzione di massa e restituendo all'insieme della popolazione la dignità e la capacità di auto-orientarsi. Però è un passaggio che a lume di logica non si riesce a definire, non si riesce a capire come si possa uscire da una situazione dove appunto sei determinato fin nel midollo come questa, per giungere a una situazione invece nella quale sei agricoltore la mattina, pescatore il pomeriggio e poi dalla sera, come dice in un bellissimo passaggio, in un altro bellissimo passaggio. Domande su questo? Darius, prego. Allora, qui ci troviamo invece in una situazione decisamente successiva. L'autore a cui ci rifacciamo è probabilmente il sociologo più importante del mondo nella storia della sociologia, soprattutto per l'impatto che Parsons è riuscito ad avere sulla sociologia americana, è probabilmente il nome che dovremmo mettere in cima alla lista, se ragionassimo in questi termini. Io lo detesto cordialmente, però, come dire, me ne faccio una ragione e ve ne parlo, giusto appunto. Allora, un sociologo americano che potremmo definire il padre della corrente funzionalista dello strutturalismo. Io vi ho detto più volte che abbiamo spesso parlato di struttural funzionalismo, non so se ve ne siete accorti, però evidentemente significa che ci sono due aspetti un po' diversi: da una parte si accentua la struttura, dall'altra parte si accentua la funzione. La funzione cos'è? La funzione è un adeguamento dinamico alla struttura, in un certo senso. Quindi è forse, perlomeno nell'intento di Parsons, questo era un modo per conciliare struttura e azione. Se io ho da una parte la struttura e dall'altra l'azione, ho bisogno di fare in modo che queste due si avvicinino, perché abbiamo visto che c'è bisogno di avvicinare questi due concetti. Parsons negli anni 50 si inventa quest'idea, dice: allora noi potremmo ragionare in termini di funzione, cioè qualcuno che lavora all'interno della struttura, che collabora in qualche misura con la struttura perché la società sia quello che deve essere. Tenete presente che parliamo di un autore, come abbiamo detto, americano. Autore americano che quindi si trova con problemi sociali che per noi non sono ovvi, sui quali bisogna focalizzarsi, concentrarsi. Qual è, per esempio, il problema centrale degli Stati Uniti ancora oggi, ma comunque negli anni 50 era ancora più marcata la questione? È un problema di coerenza sociale, in un certo senso. Gli Stati Uniti, come sapete, sono un luogo di fortissima immigrazione. Vuol dire che negli Stati Uniti il problema del rapporto tra culture è un problema centrale. Non è casuale che molti degli studi e molti degli autori con i quali ci confrontiamo vengano da lì e si interessino di questi argomenti, perché chiaramente tu ti trovi un corpo sociale che è estremamente variegato, perché ci sono i contadini polacchi, ci sono i contadini siciliani, ci sono gli anglosassoni, diciamo di buona famiglia, i famosi WASP da un'altra parte, poi ci sono i messicani, poi ci sono quelli dell'Alaska, i canadesi, insomma c'è un finimondo di etnie e di culture, e la domanda è: come faccio a tirar fuori da tutto questo un gruppo che si riconosca? No? In qualche modo il problema è come crea una nazione da questa gente, problema che abbiamo anche noi per molti versi ancora. No? Saprete probabilmente, qui ogni tanto mi piano ste botte d'ottimismo, che una delle teorie fondanti della questione è quella famosa teoria del melting pot. Qualcuno ha vagamente idea di che cosa stia parlando? Prego. La mescolanza tra le varie etnie in che senso però? Perché l'unione di persone provenienti da culture diverse che a un certo punto diventano invece un'unica realtà. Altre voci, altri modi di intendere il melting pot? Qualcuno sa che vuol dire melting pot? Ecco, grazie. Allora, dicevamo, il melting pot... dovevo insultarvi. Ero venuto apposta, dico, mo' l'insulto quando vado in classe e mi sono dimenticato. Invece adesso mi torna in mente. Allora, mi sono iscritto l'altra settimana a una cosa che si chiama Bubble. Non so se qualcuno di voi... diciamo che gli alibi per non parlare inglese sono sempre più rarefatti. Perché è una cosa che costa 2 lire e che tutto sommato funzionicchia. Io ho ricominciato a fare tedesco perché mi diverte. Però credo che uno che voglia imparare l'inglese non fa altro che spendere questi 20 euro in 3 mesi, quindi se beve una birra di meno la sera credo che più o meno ci siamo, e si possa allenare estensivamente a cominciare a usare sta benedetta lingua, che vi serve, ragazzi. Io ultimamente sto frequentando molto il mondo aziendale per una serie di ragioni che un giorno vi racconterò, ma è un continuo. Cioè, tutti quelli con cui parlo mi dicono: se non parlano inglese non me li presentà per niente, non mi dica che esistono perché non mi servono. So se riuscite a entrare in quest'ottica, non c'è l'alternativa. Il mondo del lavoro purtroppo sta cambiando al di là di quello che vorremmo, di quello che non vorremmo, come il Presidente del Consiglio ha significato ieri in modi coloriti, ma temo ci sia poco da girarci intorno, è vero. Quindi ragionateci sopra, fate lo st'investimento, almeno l'inglese lo dovete poter capire, perché capite un sacco di cose, voglio dire, a parte che, come avrete notato, sta colonizzando lentamente l'italiano, per cui abbiamo tutta una serie di orribili termini che vengono dall'inglese e che uno dovrebbe essere in grado di utilizzare, tipo schedulare, termine orrendo, che vuol dire mettere, come dire, pianificare e mettere in agenda, dall'inglese schedule. Giusto, appunto, sono tutti così. Quindi se volete vivere nel mondo dove danno dei soldi, quello del lavoro, no, di cui parliamo tanto, la competenza inglese è fondamentale, non c'è verso di girarci intorno. Se poi ne volete aggiungere altre, tanto di guadagnato, però di fatto l'inglese è inevadibile, è una competenza minima necessaria. Ok? Quindi pensateci, fate un po' voi. Detto questo, melting pot che vuol dire? Vuol dire calderone nel quale si squagliano le cose, perché to melt vuol dire squagliare, fondere. Quindi l'idea generale qual era? Che io ho questo enorme calderone nel quale verso tutte queste etnie, dopodiché mi metto lì con un bel focherello sotto e giro, e pian piano da tutte queste componenti separate ottengo invece una lega unica. Ok? L'idea generale era questa. Inutile dire che il discorso è fallito miseramente, come forse avrete notato. Se guardate le cronache, se guardate la composizione sociale, se guardate la demografia americana di oggi, vi accorgerete che non si è squagliato un bel niente, anzi, potenzialmente la questione è quella del rafforzamento della diversità. Tant'è vero che oggi la logica, tanto per rimanere nell'inglese, è quella del salad bowl, ovvero sia dell'insalatiera. Un'insalata non è una cosa che frulli tutta insieme e diventa una melassa verde, ma è una cosa dove ci sono dentro pomodori, peperoni, capperi, foglie di insalata verde, radicchio, pepe, eccetera, 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 tutte che convivono nella loro singolarità, ma che insieme ottengono una, come dire, un risultato armonico e piacevole. Ok? Allora, Parsons non era tipo da insalate, era più per le zuppe. Quindi, di fatto, il suo problema è un problema di melting pot, ovvero sia come faccio a ottenere, a forgiare, tanto perché il melting pot è anche il, come dire, il calderone del fabbro, no? Quello che cola il ferro, che poi batti, eccetera, eccetera, quelle cose lì. Allora, che succede? Ci dice Parsons in questo libro che si chiama Il sistema sociale, quindi già abbiamo messo abbastanza chiaramente in luce qual è l'ispirazione della cosa. Dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti, la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di interazione costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni. La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione costituisce in molti casi l'unità più significativa del sistema sociale. Come vedete, qui la questione è estremamente più sofisticata, non siamo al mazzuolo che usava Marx per chiarire i suoi punti di vista, ma anzi potremmo quasi dire che Parsons c'è riuscito a conciliare la struttura e l'azione. A leggerlo così a volo d'uccello sembra che tutto sommato ci sia un equilibrio tra l'una e l'altra. Ma è vero? Quali sono le parole che creano qualche difficoltà? O che potrebbero farci cambiare idea sul tenore generale del passaggio? Interazione. Perché interazione, poverina? Interazione, anzi, come dire, ben venga tutto sommato. No? Allora, ci sono due paragrafi, come vedete, visto che ci sono le famose virgolette, le famose parentesi con puntini che stanno a significare un salto di testo. Allora, nella prima frase cosa ci dice? È un sistema di processi di interazione tra oggetti e agenti. No, oggetti e agenti non è che sia bellissima come idea, nel senso che oggetto non è proprio quello che noi intendiamo per soggetto. No, oggetto è qualcuno che subisce, per certi versi. Anche se poi recuperiamo i soggetti coinvolti, come vedete, il tono rimane un po' così dubitevole, anche perché di nuovo i soggetti sono coinvolti. Coinvolti, secondo voi, è un verbo attivo o un verbo passivo? È un po' passivo, dà vagamente l'idea del passivo. Coinvolti in un incidente, coinvolti in un disastro, ti viene sempre l'idea di uno che si trova a passare da quelle parti e improvvisamente viene risucchiato dentro qualcosa. Ecco, grosso modo il tenore in effetti è questo, perché che cosa ci dice poi? E non a caso c'è il corsivo. La partecipazione di un soggetto agente a una relazione strutturata in base a uno schema di interazione. Qual è la linea temporale di questo discorso, se la vogliamo comprendere? Cioè, l'interazione e il soggetto compaiono insieme? No. C'è prima la relazione e poi c'è il soggetto. Quindi, come vedete, non mi serve dire con Marx a banda dei deficienti questo è quanto. Io lo posso dire in modo molto più sofisticato, però il concetto è esattamente identico. Perché qui che succede? Che il soggetto, di fatto, partecipa a una relazione che gli preesiste. Quindi ne è di nuovo determinato esattamente come quello precedente. Viene detto in modo, di nuovo, vi ripeto, più sofisticato, ma l'idea è esattamente la stessa. La base, l'unità significativa del sistema locale, del sistema sociale, qual è? È quella di un soggetto che fa qualcosa di predeterminato. Ecco cos'è la funzione. Cioè non c'è, mentre l'idea generale sarebbe stata, come vi ho detto, avrebbe fatto poi Giddens, la strutturazione, ovvero sia una interazione effettiva tra struttura e azione, qui qual è il problema? È che la struttura è ferma e l'individuo agisce al suo interno, in modi che non decide lui. Lui è coinvolto nel funzionamento della struttura. Non so se questo è chiaro. Vuol dire che tu c'hai già qualcuno che ha deciso cosa farai, come lo farai, in qualche misura questo lo troverete poi in Taylor, no? Col sistema, l'organizzazione scientifica del lavoro, tutte le varie questioni della catena di montaggio e via discorrendo, però l'idea è esattamente quella, sei un ingranaggio, non sei voce, non hai voce in capitolo, tu non sei in grado di modificare la struttura o la funzione, tu la subisci, partecipi. So se questo è chiaro. Vuol dire che il tuo contributo non è richiesto, anzi diventa addirittura un contributo che può essere dannoso nel momento in cui si presume, come negli Stati Uniti accade da parecchio tempo, che ci sia qualcuno che è più titolato di te a dirti cosa devi fare in quasi tutti i settori e gli ambiti, i famosi esperti. Allora che succede? Che in quel momento tu sei un titolare di forza lavoro, no? Esattamente quello che diceva Marx, al quale qualcuno che ne sa più di te dice cosa devi fare. Questo è l'azione secondo Parsons. Non c'è nulla di creativo, non c'è nulla di innovativo, non c'è nulla di attivo. È un agire falso, un falso movimento, avrebbe detto Wim Wenders in un film di quel periodo. Ok? Quindi per questo vi dico imparate a leggere, perché leggere richiede attenzione, richiede sensibilità per i termini, richiede di trovare quali sono le parole che, come dire, tradiscono il pensiero, perché spesso e volentieri non è che uno viene lì e ti dice oh è così, tutti vorrebbero, ma poi di fatto siete i primi anche voi a non farlo, quindi sappiamo benissimo che noi parliamo di traverso, parliamo tra le righe, parliamo accennando, ammiccando, eccetera eccetera, non che gli autori siano molto meglio, soprattutto quelli che dicono di voler fare qualcosa e poi non la fanno, nel senso che, ripeto, Parsons partiva da un tentativo che poi si è detto abbia avuto successo di riunire i due estremi, di riunire strutturazione, di riunirli però evidentemente in modo bilanciato, si presumeva. Invece di fatto Parsons riesce a sottomettere radicalmente l'azione alla struttura, è uno strutturalista a pieno titolo, anche se lo chiamiamo funzionalista, perché l'escamotage qual è? Questo, il contentino, tu agisci, di fatto non è che sei assolutamente costretto, bloccato, tu stai partecipando a qualcosa, il problema è questa partecipazione, è il modo della partecipazione, io partecipo in modo attivo, partecipo su un piano di pari dignità oppure partecipo esattamente come partecipo a un bullone? Secondo Parsons, in linea di massima, io partecipo come partecipo a un bullone. Tant'è che vi ricordo Tempi moderni di Charlie Chaplin, non so se qualcuno di voi se l'ha visto, che è una delle satire più feroci sulla catena di montaggio ed è un film che si può perfettamente declinare e comprendere in quest'ottica. No? Le catene di montaggio cominciano ai primi del Novecento in America e modellano l'immaginario, c'è poco da fare, no? Lo modellano ancora oggi. Stavo dicendo ai vostri colleghi di scienze motorie l'altro giorno, dico voi, è il caso che capiate questo discorso, perché voi di fatto state dentro una catena di montaggio, perché cos'è una scheda in palestra se non una catena di montaggio? Quando è il momento che ti dicono tu devi fare 3 serie da 10 per i deltoidi posteriori, 3 serie da 10 per i deltoidi centrali, 4 serie da 10 per i deltoidi anteriori, poi passi all'avambraccio, poi eccetera, che cos'è? Le macchine in palestra cosa sono se non dei passaggi di catena di montaggio? Quindi il nostro immaginario è un immaginario costruito su questo, su una parcellizzazione ed una sequenza, laddove, come vi ripeto spesso e volentieri, il modo di comprendere, la comprensione della realtà avviene anche spesso in modo sincronico, in modo non strutturato, in modo intuitivo. Tutta questa parte la cultura occidentale l'ha messa via, l'ha tolta, l'ha espunta. Okay? Il motivo per cui la struttura occidentale lascia parecchio a desiderare è fondamentalmente questo. Noi siamo sempre più in funzione del sistema, chiamiamolo così, che è un termine che aiuta. Next. Allora, quindi come avete visto, di fatto le due definizioni che abbiamo visto di Marx e di Parsons sono molto meno neutrali di quanto non vogliano sembrare, no? E ovviamente mettono in luce quelli che sono gli aspetti centrali del pensiero dei due autori. Da una parte Marx batte senza tregua sulla questione del determinismo economico, quindi ci ripete in tutti i modi possibili e immaginabili che l'uomo non ha voce in capitolo, che l'uomo è agito dalla struttura economica, che la sua percezione di sé, la sua percezione del mondo è di fatto una falsa coscienza, come dirà poi, no? Tanto per chiudere tutti i vari ingredienti del pensiero marxiano, una falsa coscienza ideologica da cui deriva poi tutto il nostro accanimento contro il termine ideologia, che invece è un termine estremamente più ricco. Vi invito a guardarvelo nel manuale, perché Mongardini è uno degli specialisti della questione e quindi ha scritto dei testi molto interessanti sull'ideologia. Il problema qual è? Che noi ormai per ideologia intendiamo il significato marxiano, quindi falsa coscienza, quindi racconto come dire, in malafede mirato a conquistare un'adesione che altrimenti non ci sarebbe. Perché cosa dice Marx? E perché quindi c'è bisogno della famosa coscienza di classe? Che i capitalisti servono costantemente ai proletari un racconto falso su come siano coinvolti nel movimento del capitale, nella vita del paese, eccetera, 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 per poterli sfruttare meglio. E questo racconto falso ovviamente impedisce al proletariato di prendere consapevolezza invece della realtà dei rapporti di produzione. Indi, nel momento in cui arriva qualcuno che rivela al proletariato come stanno le cose, squarcia il velo della falsa coscienza, si genera la coscienza di classe e non può non esserci la rivoluzione. Tutta roba estremamente discutibile, visto, come vi dicevo, che poi non è accaduta, però comunque il percorso è quello. Abbiamo visto che Parsons invece è molto più attento ai termini, molto più attento alle dinamiche, probabilmente convinto per molti versi di aver realizzato lo scopo di quello che stava facendo e di aver quindi in qualche misura creato questo processo di socializzazione integrativa, per molti versi, come vedremo, ovvero sia questo processo attraverso il quale tutti questi membri di culture diverse pian piano vengono modellati e resi parte della cultura americana. È ovvio che dal suo punto di vista la struttura deve essere qualcosa di molto presente, qualcosa di molto efficace, perché ha bisogno di modificare tutte le piccole variabili, tutte le piccole differenze e fare in modo che il messicano, il siciliano, il polacco, il russo e tutti quelli che arrivano negli Stati Uniti a un certo punto si percepiscano come americani. Però comunque anche lì, come avete visto, c'è molto da dire. Ok. Allora, per finire e chiudere con una definizione invece che possa essere in parte condivisa, in parte eventualmente criticata, ma che abbia in sé questi semi di progresso cognitivo di cui parlavamo prima, vediamo la definizione che propone Vincenzo Cesareo, che è un altro grande sociologo italiano, che, come vedete, è estremamente più semplice. Cesareo è un, per certi versi, un positivista. E ci dice questo: la struttura è un insieme relativamente stabile di posizioni sociali differenziate e interdipendenti. Dice, questa sembra quella di prima. Sembra, ma non lo è, perché le parole fanno la differenza. Nella fattispecie, quali sono le parole che fanno la differenza? Relativamente?
Differenziate e interdipendenti.
Differenziate e interdipendenti. Ok, stavolta l'avete beccata abbastanza facilmente. Cosa ci dice questo discorso? Ci dice che la struttura è stabile, quindi ha una sua continuità temporale, e questo è uno dei suoi pregi, come abbiamo detto ripetutamente, più centrali. La struttura preesiste e continua ad esistere nelle generazioni, o perlomeno è quello che dovrebbe fare, e quindi in qualche misura ci offre quel sostegno anche simbolico che, come esseri non particolarmente fondati, necessitiamo. Ok? Questo è il punto centrale della cosa. Dopodiché, che cosa succede? Che queste posizioni sociali sono differenziate e interdipendenti. Che vuol dire? Vuol dire che sì, c'è la specializzazione, ma questa specializzazione non è fine a se stessa, ma dovrebbe essere sottomessa a una logica di cooperazione. Questo è il punto. Il problema qual è? Che io questa logica di cooperazione la posso interpretare in tanti modi diversi. Ecco perché vi dicevo che basta poco per aprire lo spazio, no? Cioè, per esempio, un concetto molto interessante, un valore del quale abbiamo già parlato, cioè il discorso della solidarietà, no? Abbiamo visto che la solidarietà dovrebbe essere un valore, di fatto non lo interpretiamo più granché così, eccetera, 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 però c'è un autore che si è focalizzato sulla solidarietà, non a caso, che è Durkheim, Durkheim, abbiamo, vi ricordate, è il padre dello strutturalismo, quindi il babbo di Merton per certi versi. Anche se recentemente un mio collega sta dimostrando che la gran parte delle teorie di Durkheim è stata sottratta a un filosofo italiano, che è veramente divertente la cosa per molti versi, ma comunque diamo per il momento per buono il fatto che Durkheim è uno dei padri fondanti della sociologia e chiediamoci, prima di tutto, che ora è?
Sono le 12.
No, è presto. Allora chiediamoci, perché Durkheim dovrebbe parlare di sociologia, di solidarietà? Come d'altronde parla di suicidio? Ve lo diranno probabilmente altri miei colleghi, a me la parte di Durkheim del suicidio francamente non è che mi piaccia tantissimo, però insomma diciamo che sono due argomenti che si prestano bene a capire come si fa cultura e come si cerca di cambiare le carte in tavola e convincere la gente. Allora, abbiamo detto, Durkheim è uno strutturalista, quindi che tipo di atteggiamento ha verso l'uomo? Dipendenza dagli altri individui? Cerchiamo di recuperare quanto abbiamo detto a lezione per quanto schematico. Alla struttura quale tipo di concezione antropologica si collega? Qualcuno ha detto qualcosa? Pessimistica. No. Non complichiamoci la vita al di là di quando, cioè, quando non serve, è inutile. Allora, un pessimista antropologico, abbiamo detto, che non nutre buoni feeling nei confronti dell'essere umano e quindi presume che l'essere umano vada ingabbiato, tanto per rimanere, no? Perché un pessimista antropologico dovrebbe occuparsi di suicidio e di solidarietà? Suicidio e solidarietà sono due tratti, sono due cose, due oggetti di studio che non hanno un tubo a che fare col pessimismo. Perché? Perché il suicidio viene concepito come, in linea di massima, come gesto eminentemente soggettivo, quindi di libertà individuale. No, prendete tutta la retorica romantica, venite dai licei, venite dagli superiori, vi ricorderete Jacopo Ortis, no? Tutta questa gente che non faceva niente di meglio che buttarsi dalla finestra o tagliarsi le vene, ed era un problema serio al tempo, non è che stiamo scherzando, c'erano epidemie di suicidi. E questo suicidio in chiave romantica veniva appunto interpretato come l'affermazione di una soggettività indomita di fronte al destino. No? Allora se tu non mi permetti di vedere quello che amo, io mi uccido. Vabbè, però insomma diciamo che funzionava così. Dall'altra parte, solidarietà invece è un valore che normalmente noi predichiamo ottimisticamente dell'uomo, no? L'uomo è disposto a sacrificare qualcosa, che sia tempo, che sia denaro, che siano risorse, per gli altri a fronte di nulla, come abbiamo detto. Non è che io pago per ottenere qualcosa, io profondo qualcosa di mio per far star meglio l'altro, in un modo o nell'altro. Quindi perché un pessimista antropologico dovrebbe studiare questi due specifici argomenti? E questo sarà un discorso che rifaremo quando parleremo di Maffesoli e del fatto che parli di ragione, che sembrerebbe un termine che con lui ha poco a che vedere. Ed è esattamente quella la ragione, perché esistono dei termini importanti che possono essere conquistati. Il mondo intellettuale è molto simile a quello di una partita a scacchi. Tu hai dei punti salienti che ti creano dei problemi. A Durkheim suicidio e solidarietà creano dei problemi perché smentiscono la sua visione. Se è vero che il suicidio è un atto individuale, vuol dire che l'uomo non è determinato dalla struttura, quindi può fare quello che vuole fino a uccidersi. So se vedete la questione. Se è vero che l'uomo è in grado di essere solidale con gli altri, non è la carogna che Durkheim pretende che sia. In entrambi i casi lui ha un problema. È chiara sta cosa? Quindi, non, siccome è un pensatore forte, Durkheim non fa finta di niente, non ci passa sopra, ma dice, allora sai che c'è? Dimostriamo che non è vero. Ecco il punto. Se io ho un problema devo svuotarlo di significato, devo riformularlo secondo le mie esigenze. Allora che cosa ne nasce? Ne nasce quella che poi è, e da questo punto di vista Durkheim in larga parte ha vinto, è la nostra visione di solidarietà, ovvero sia il fatto che io sono solidale con gli altri per motivi utilitaristici, non per motivi valoriali. Non perché mi fa star bene, ma perché mi conviene. Pago le tasse non perché le pago, ma perché mi tornano i servizi. Quindi, come vedete, Durkheim ha vinto. E come fa a raggiungere questo scopo? Il suicidio, chi vuole leggerselo, se lo legga, non mi interessa. Ma la solidarietà è importante. Lui distingue due tipi di solidarietà. La solidarietà meccanica e la solidarietà organica. E dice, la solidarietà meccanica è quella delle società primitive. Siamo ovviamente nel clima dell'antropologia come studio dei selvaggi, quindi ovviamente non c'è questa particolare sensibilità antropologica che poi si svilupperà negli anni a seguire, ma comunque dice questo. Allora, perché sono solidali? Perché sono scambiabili. Questa è la solidarietà meccanica. Un cacciatore raccoglitore sa fare tutto ciò che sanno fare gli altri cacciatori raccoglitori. Quindi, se per caso un giorno non sta bene, non è in grado di agire, ha dei problemi, qualcuno lo può sostituire. Questo legame di scambiabilità genera una forma di solidarietà. Vedete quindi che è centrata di nuovo sull'azione, sulla funzione, dirà poi Parsons in seguito. Ma poi le culture si complicano. Questa della divisione del lavoro sociale è una delle, come dire, tematiche più importanti della sociologia da sempre. Tutti i grandi scrivono un testo sul lavoro sociale e sulla divisione del lavoro sociale. Durkheim scriverà della differenziazione del lavoro sociale, della divisione del lavoro sociale, scusatemi. Simmel scriverà la differenziazione sociale, Weber scriverà economia e società e tutta un'altra serie di testi. Perché? Perché era il fenomeno più importante che avevano sotto gli occhi, no? In qualche misura è la conseguenza di quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse. Cominciano a comparire tutta una serie di mestieri, funzioni, comportamenti che la vecchia lettura del sociale non era in grado di comprendere. Quindi il fatto, diciamo, dell'Ottocento, secondo la gran parte dei teorici, è la differenziazione sociale. Gli status acquisiti, i cambiamenti di prospettive, i mutamenti valoriali, tutto questo è connesso strettamente e si presume, trattandosi di autori moderni, che questa differenziazione non esistesse prima. Quindi si interpreta la modernità esattamente come una velocissima differenziazione sociale. Vi faccio presente che tutto il dialogo e il dibattito che c'è sul mondo del lavoro oggi ruota attorno a questo tema. È ancora un problema di differenziazione sociale, è un problema di una tale differenziazione sociale ed una tale differenziazione del lavoro che il lavoro non può più essere fisso, perché non esiste un lavoro che duri per tutto questo tempo. Il lavoro è a chiamata quotidiana, a chiamata oraria addirittura. So se state sentendo, sarebbe il caso, visto che poi è il mondo del lavoro vostro, quindi ripeto, potrebbe essere carino saperne qualcosa. Però il problema è esattamente lo stesso, cioè è il portare alle logiche conseguenze tutta questa serie di impostazioni. No? Noi cominciamo a staccare il lavoro dalla vita trasformandolo in status acquisito, però poi di fatto riproduciamo lo stesso modello parlando di lavoro fisso. Non so se ci avete pensato a queste cose, sarebbe carino che ogni tanto faceste questi salti creativi, però il discorso è esattamente lo stesso. Allora sì, non faccio il bottaio perché sono nato bottaio, però una volta che mi assumo un bottaio mi viene per tutta la vita, di fatto più o meno stiamo là. Ma questo non può continuare, no? Perché evidentemente è un modello che è collegato a un altro sistema di vita. A un certo punto il lavoro potrebbe darsi che tu non devi più fare il bottaio, ma devi andare a fare il carpentiere, o devi andare a fare il venditore di polizze assicurative, o devi andare a fare il guidatore di mezzi pesanti, o il guidatore di elicotteri, o quello che diavolo è, perché quel tuo lavoro nella differenziazione continua potrebbe scomparire. E questo è quello che sta succedendo oggi. Liste e liste di lavori che entro il 2025 non esisteranno più, e troppi ce ne stanno che non esistono già più adesso. Che poi questo sia bello o brutto, non ci interessa, ognuno lo giudica di per sé. Il problema è che è attualmente. E non è detto che non sia perché i sociologi iniziali hanno posto questo accento formidabile sulla differenziazione sociale. Noi siamo una cultura non molto flessibile da questo punto di vista, ne sarete accorti, no? Nessuno si pone quasi mai il problema del quanta differenziazione sociale serve. deve essere così esagitata, continuamente alimentata, così veloce, così frenetica, oppure sarebbe stato opportuno pensarci prima ed evitare di arrivare a questi livelli per i quali la mattina fai un lavoro, il pomeriggio ne fai un altro, la sera fai il terzo, e in tutti e tre i casi comunque hai fame, perché non ti bastano? Era una domanda che avremmo potuto farci, non ce la siamo fatta, quindi siamo qui, però ciò non toglie che gli strumenti per comprendere il qui dove siamo sono quelli. Ok? Allora dice Durkheim, tornando a Bomba, una volta che io ho delle società complesse, delle società moderne, industriali, questa semplice forma di solidarietà non vige più, perché ognuno di noi fa qualcosa di diverso. Com'è allora che noi continuiamo però a interagire? Perché continuiamo a convivere e non ci spacchiamo la testa tutti con le mazze, come abbiamo detto? Perché a noi servono gli altri, ma non in termini primari, e questo è il punto, ci servono in termini secondari. Io ho bisogno del panettiere perché sa fare il pane, non perché è simpatico, non perché è una persona interessante, onesta, pulita, no, perché sa fare il pane. Il panettiere ha bisogno di me perché io so mettergli a posto il motore della macchina, non perché sono io, ma perché sono un meccanico, e tutta la società si regge su questo. È buffo? Perché, come vedete, l'aggettivo che viene scelto è contraddittorio rispetto all'ispirazione, perché organico non sta a invocare qualcosa di meccanico, ma di fatto lo è, laddove quella precedente non era particolarmente meccanica, ma sarebbe stata più sentitamente, sarebbe stato meglio utilizzare un altro termine. Quindi Durkheim sceglie degli aggettivi che creano, gettano fumo negli occhi. No, non c'è niente di organico, a meno che per certi versi non si ritenga che Durkheim, che però non era così stupido, abbia sposato completamente Cartesio e abbia deciso che gli organi effettivamente in un corpo collaborano per ragioni meccaniche. Allora dice, la chiamo solidarietà organica perché come i polmoni hanno bisogno del cuore, perché altrimenti da soli non funzionerebbero, allora il meccanico ha bisogno del panettiere, ha bisogno del soldato, ha bisogno del politico, del sacerdote e via discorrendo. Però è ovvio che chiamare una forma di questo genere organica significa anche invocare qualcosa di più, perché organico è legato alla vita e non è detto che la vita sia semplicemente meccanica, anzi, io mi pregerei di dire che non è vero. Però ad ogni modo prendiamola per buono. Capite quindi la questione com'è? Nel momento in cui io mi trovo un dilemma teorico di fronte, che cosa faccio? O faccio finta di niente o cambio il tavolo, modifico le carte in tavola. Durkheim, che era appunto un grande polemista per molti versi, fa esattamente questo. Cosa dice? Allora, adesso, come vedi, il problema della solidarietà non è un problema di scelte, non è un problema di valori, ma è un problema di opportunità, è un problema di convenienza, è un problema strumentale. I legami coinvolti nel processo in questione non sono più legami primari, quindi non c'è un problema di relazioni qualitative, ma c'è un problema di convenienza strumentale. Ecco che io posso parlare di solidarietà e privare il mio nemico di un argomento contro di me, perché quando lui dovesse invocare la solidarietà io gli direi, io ho dimostrato che quello che tu chiami solidarietà è quello che dico io. Ecco perché trovate questi dibattiti perenni sull'articolo 18, su grandi termini, che uno si chiede ma che ce frega? No, ce frega perché sono dei capisaldi teorici, perché se cade uno di questi capisaldi poi le argomentazioni sono più difficili da fare. La giustificazione teorica non è più facile, anzi diventa veramente complicata. Durkheim da questo punto di vista, allo stesso col suicidio, cosa dimostra? Dimostra che il suicidio è determinato geneticamente, socialmente e culturalmente, prendendo una cantonata abissale, perché evidentemente vorrebbe dire cosa? Che persone nelle stesse condizioni dovrebbero suicidarsi, tutte, no? Laddove quello che si osserva è che qualcuno si suicida e qualcuno no. Indi, evidentemente, lì insomma è stato un passaggio un tantino complicato. Però capite quindi l'interdipendenza di questa definizione, io come la classifico, come la leggo? La leggo interdipendenza esistenziale, qualitativa, o la leggo interdipendenza quantitativa? La solidarietà che lì è nascosta, che tipo di solidarietà è? È da discutere. Ecco perché vi dico che è una definizione fertile. Perché da qui ti devi porre delle domande. Sì, hai delimitato il campo, ma non lo hai delimitato in modo definitivo. Hai delimitato una serie di aree sulle quali bisogna ancora lavorare, e quindi c'è da andare oltre, c'è da spingersi più avanti, c'è da elaborare ulteriormente. Questo è utile in una definizione. Una definizione che non ti spinge a questo discorso non serve da un punto di vista cognitivo, perché noi definiamo per meglio comprendere, e se vogliamo meglio comprendere abbiamo bisogno di spinte in questa direzione. Un'affermazione secca, come era quella precedente, o quella dei modelli di comportamento per quanto riguarda il ruolo, si ferma lì. L'ho detto, lo so, perfetto, finito. No, non è finito, anzi, abbiamo appena cominciato. 5 minuti di break.
Questioni? Quanto detto finora? Sì,
no, però semplicemente capire se, quindi, Marx parla di persone che agiscono, Marx di persone agite, quest'ultimo di persone che agiscono.
Allora, la vostra collega sta dialogando, ma male purtroppo, no, Marx parla di persone agite, estensivamente agite, tutti i rapporti di massa determinati, che sono indipendenti dalla volontà di tua, di agire, di tua agire il popolo, cioè non essere agito costante. La classe dovrebbe agire, cioè, come dire, distinguiamo questi momenti, ragazzi, perché vedo che abbiamo una tendenza a mucchiare le cose. Allora, la formulazione marxiana qual è? Che ora la classe è agita perché è vittima di una falsa coscienza, alienata e non in grado di dire, comprendere effettivamente ciò che è. Se le cose vanno secondo la teoria marxiana, grazie a una serie di passaggi la classe potrebbe diventare un attore. Ma sono due cose diverse, al momento la classe che descrive è una classe priva di coscienza di sé, alienata e quindi di fatto vittima di tutta una serie di ora un altro vostro collega mi ha detto, ma allora come dovremmo immaginarla la cosa? Ecco, la cosa la dovremmo immaginare come un equilibrio dinamico, come abbiamo detto, come in qualche misura suggerisce il ruolo. Il ruolo ci suggerisce cosa? Che uno può agire ed essere agito allo stesso tempo. Uno può agire in certi modi. Vi ricordo che Durkheim è lo stesso che vi ho citato qualche tempo fa dicendo che il dibattito tra norma e libertà è un falso problema. Non esiste, perché non si può agire nella totale libertà. L'uomo ha bisogno di norme per poter essere libero, che è esattamente, come vedete spesso e volentieri, gli autori vanno oltre se stessi quando sono. Lo stesso Durkheim ci dice come andrebbe interpretato il discorso. Io agisco all'interno di un set di regole che mi permette di agire. Perché io da solo, di fronte al mondo nella sua interezza e complessità, sarei paralizzato. Quindi, come vedete, l'abbiamo detto, lo ribadisco anche perché pian piano ci avviciniamo a parlare. La cultura di fatto è una riduzione della complessità del mondo, una riduzione all'interno della quale noi possiamo agire. Il discorso, se non stessi in una cultura, non ha senso, perché di fatto noi, come vedremo di più avanti, siamo esseri culturali. Noi integriamo tutto ciò che non abbiamo di automatismi istintuali, tutto ciò che non abbiamo di difese fisiologiche, con la possibilità di essere esseri culturali. Quindi non abbiamo una pelle degna di questo nome, che ci piaccia o meno. So, quanti di voi hanno provato a fare un'iniezione a un cane o a un gatto? È più o meno uguale a fare un'iniezione alla mia borsa di torta, grosso modo. Prima che riesca a entrare, poi, perché hanno una pelle che li protegge, no? Noi abbiamo una pelle che in qualche misura pare incompiuta, tant'è vero che, forse sapete, le nuove teorie sullo sviluppo dell'essere umano lo indicano come sviluppo accidentale di uno stadio intermedio di una spugna. Quindi, ti ripeto, quelli che pensano di essere puri, li scriva, perché ne parliamo di questa purezza. Di fatto, questa si chiama neotenia, è una delle nostre nuove strategie di comprensione, e spiegherebbe come mai siamo così sprovvisti di qualunque strumento di attacco o difesa fisiologico, cosa che invece tutti gli altri animali hanno. Noi non abbiamo niente, non abbiamo unghie, per carità. Abbiamo denti scarsi, abbiamo una pelle che ci protegge a stento, non abbiamo pelliccia, non ci abbiamo. Quindi è ovvio che in qualche misura dobbiamo integrare, no? Questo dice Weber, siamo esseri culturali, perché la cultura non è semplicemente la pietà di Michelangelo, ma è anche la foggia dei maglioni, è anche il tipo di tessuto, è anche la forma delle scarpe, tutto questo è cultura. Però dicevamo, tornando a Bomba, quindi come faccio a immaginare il mio rapporto, come faccio a immaginare la società? La immagino un po' come diceva Parsons, però liberando l'azione dalle pastoie che Parsons ha immaginato. Io cosa dico? Dico che la società è un divenire, è un processo costante all'interno del quale, come nel Tao, azione e struttura si equilibrano costantemente, con prevalenza dell'uno o prevalenza dell'altra, ma senza una necessità di questa prevalenza, che è quello che invece, come abbiamo visto, dicono sia Parsons che Marx. No, a sentir loro la prevalenza è automaticamente assegnata alla struttura e l'azione non può che configurarsi come struttura richiede, o in modo quasi meccanico o comunque attraverso un adattamento funzionale. Noi dobbiamo immaginare invece che l'uomo sia in grado di plasmare, gestire, modificare e influenzare la struttura nella quale agisce. La quale struttura nella quale agisce è sì un rischio di distorsione, ma è anche l'unico contesto all'interno del quale lui potrebbe agire. Quindi, come vedete, c'è una dipendenza che va ben oltre lo studio del campo. Ed è questo il punto focale sul quale oggi parliamo. Noi, con la nostra lettura meccanica del reale, abbiamo fatto un disastro assoluto. Non c'è niente di meccanico. La società funziona per altri motivi, come vedremo con Maffesolini e con Morano. La società funziona per degli accordi profondi, per delle energie condivise, per delle condivisioni di fini, di scopi, di benessere, di energie, non perché è meccanica. Tant'è che qui possiamo aggiungere un piccolo elemento alla questione dell'uomo. Il luogo, se noi lo interpretiamo esclusivamente in chiave meccanica, lo uccidiamo. Una cosa che dice Sandler nel famoso libro Il declino dell'uomo pubblico, che credo sia un libro geniale, dice che c'è bisogno di codici di credenza, ovvero sia bisogna che noi crediamo in parte a ciò che facciamo, e credere vuol dire dare fede, vuol dire partecipare, vuol dire trasferire parte della propria convinzione, della propria etica, della propria energia all'interno del ruolo, perché è solo in quel modo che il ruolo funziona. Nel momento in cui interpreto il mio ruolo esclusivamente in termini di scansioni, competenze, passaggi meccanici, quel ruolo io lo sto uccidendo. Quante volte dite per diverse cose, ma quello lo fa con passione? È esattamente quello il punto. Cioè, se tu agisci con passione, se nel tuo ruolo trasferisci parte delle tue convinzioni, il ruolo lo vive, perché è quello, il ruolo è contatto tra struttura e azione, non è semplicemente replica della struttura, perché nel momento in cui diventa solo quello, il ruolo diventa disfunzionale. Allora abbiamo la burocrazia, tanto per dire, abbiamo tutti quelli che fanno le cose perché c'è scritto che devono farle, ma senza assolutamente parteciparvi, e anzi utilizzando tutte quelle che erano le salvaguardie, le finezze della costruzione del ruolo stesso al loro uso personale. Se voi prendete oggi una qualunque procedura burocratica, quando leggete un ufficio a tempo fino a 60 giorni, voi potete stare tranquilli che quell'ufficio ce ne metterà a 61, per definizione, laddove quel codice serviva a considerare casi particolarmente complessi, ma ci si immaginava che l'ufficio avrebbe lavorato secondo i suoi tempi, non quelli scritti. Invece no, sono 60 giorni per cui la tua pratica la metto lì e la devi al 59esimo. Perché non sto partecipando, perché sto facendo per forza una cosa alla quale non credo, nella quale non ho alcuna fiducia, per la quale non ho nessun interesse. Questo è il punto. E se noi lavoriamo così, lavoriamo male. Per noi e per la struttura nella quale stiamo lavorando, perché in qualche misura uno spostamento di fiducia, uno spostamento di energia è richiesto dal mondo, il ruolo è qualcosa che sfonda il semplice binomio struttura e azione. Il ruolo è dove struttura e azione si fondono, come avrebbe voluto Parsons e tante altre cose, e diventano un modo di vita. Allora, quando noi interpretiamo i nostri ruoli, di nuovo, ma quante volte vedete Forse avete visto Boris qualche tempo fa, che era un sì, uno dei pochi film italiani, di quegli attori che giravano una povera. Allora c'era il regista che si era trovato l'attrice principale che gli era stata imposta dal politico di turno perché se la portava a letto, e questa ogni volta che c'era lui la guardava, seriamente una gamba. Quello, anche recitare un ruolo in teatro o in televisione richiede un trasferimento, no? Una qualche modo, una sovrapposizione. Se tu sei un attore e non riesci a fare questo, non sei un attore. La magia della recita, della recitazione, sta esattamente nel momento in cui tu riesci a essere quel ruolo. E puoi essere paranoico in un certo punto, sapete che ci sono attori che da questo punto di vista pagano fate, no? Sappiamo che alcuni si sono suicidati, ma certamente avete sentito parlare di grandi attori che non hanno retto lo stress del ruolo, altri invece che per riprendersi da un film impiegano mesi e mesi. Vedete Daniel Day-Lewis, di fronte all'interno del ruolo, prima di riuscire a liberarsi ci mette mesi. Perché? Perché c'è una compenetrazione. Perché sì, è Daniel Day-Lewis, ma nello stesso tempo è anche chi era Abramo Lincoln, l'ultimo che ha fatto, non ricordo, sono dei presidenti americani, eccetera eccetera. E questo è il punto centrale. Allora è chiaro che non vi dico diventate paranoici anche voi schizofrenici quando interpretate un ruolo, fatevene completamente sommergere, però è anche vero che nel momento in cui voi interpreterete un ruolo esclusivamente per la famosa pagnotta a fine mese, che è il modo nel quale oggi interpretiamo il lavoro, quel ruolo lo farete male e non vi darà nulla. Questo è il problema. Sulla mistica del lavoro c'è molto da ridire, l'abbiamo detto, però è vero anche che il lavoro, per poter essere parte integrante della tua vita, ha bisogno di una tua adesione, non può essere esclusivamente un'attività di lavoro, perché se no impazzisci. Quindi l'idea del lavoro come una anche modalità di realizzazione di sé va salvaguardata, andrebbe salvaguardata, però ovviamente va a cazzotti con le regole della differenziazione che abbiamo visto prima, ma quelle della Leopolda del buon Renzi. Come fai a trarre o a immedesimarti in un lavoro che fai un'ora alla settimana, 3 ore al giorno, se capita per 3 mesi, non è detto, fate fermi, ricominci, magari un altro. Come fai a far coincidere la tua realizzazione, il tuo modo di esprimerti con un'attività così saltuaria? Tu non sei così saltuario, o forse sì. Come vedete, la reazione, la retroazione è all'ordine del giorno in questo tipo di ragionamento. Quindi la domanda è: sì, è cambiato il lavoro, questo fa sì che cambino gli esseri umani? Perché noi non siamo esempi. Questo è. Se è vero che è tutto un processo dove la retroazione è costante, quindi la versione virgo è continua in tutti i casi, nel bene e nel male, se cambiano così le modalità, che resta di noi? Cioè, che cos'è l'uomo del XXI secolo con le sue appendici tecnologiche, con la sua delega della memoria alle macchine, con la sua semplificazione costante delle processi mentali? Leggete qualcosa ogni tanto sugli effetti che il nuovo modo di conferire tutti i vari algoritmi stanno avendo sulla capacità di comprensione della storia. Ci sono fior di neurofisiologi che stanno lanciando allarmi, peraltro tralasciati, perché ovviamente, come possiamo, ormai abbiamo cominciato, andremo fino a diventare completamente idioti, suppongo. Però di fatto la semplificazione degli algoritmi e dei metodi di ricerca sul computer sta rendendo la nostra capacità di pensare sempre più rossa, ed è dimostrato dagli scienziati. Ma io lo vedo da anni, ma ormai, come dire, fa poco testo quello che vedo io. Qui invece abbiamo gli scienziati che vedono. Perché tu deleghi e delegare non perdi, ritieni che sia il caso di, non ci fai caso, eccetera. Il prossimo articolo che leggeremo in classe, c'è un ennesimo critico dell'automazione che però ti aggiunge cose, no? Noi abbiamo, per esempio, scoperto recentemente che una nave è andata per 30 ore praticamente alla deriva perché si era rotto il pilota automatico e nessuno si è accorto che si era rotto. Perché noi abbiamo una fiducia immotivata nelle macchine. Questo lo vediamo, adesso ci arriviamo col ruolo, ma il problema è lì. Noi ci fidiamo che le macchine funzionino, non si sa per quale stravigazzo di ragione, ragazzi, perché le macchine non funzionano, si rompono. e le facciamo noi che siamo idioti, quindi tutta questa intelligenza da dove dovrebbe saltare fuori? Cioè c'è qualcuno che da sopra aggiunge un quantum di intelligenza, oppure gli stessi imbecilli che siamo noi fanno le macchine, e quindi le macchine, per carità, con tutta la stima, le vogliamo parlare, io trovo il coso, tutti mi chiedono perché non uso il navigatore, io mi fermo e chiedo, sono old fashion, no? Mi fermo, scusi, dov'è via X? Annunciare il Renault, se danno pure i cazzi miei, non la voglio dare. Perché quando io uso il maledetto navigatore, l'altro giorno mi trovo vicino a Grosseto, dopo un girare a destra, gira ora. Il coglione non si era accorto che io stavo su un cavalcavia, se non mi dovevo saltare sotto con una funzione ranocchia e quindi mi trovavo sulla strada che si perché si erano dimenticati di segnalarlo, evidentemente non lo so. Ma allora, ne vogliamo parlare di questa cosa? La vogliamo smettere con questa ammirazione continua per le macchine? Le macchine dovrebbero servire a noi per stare più sereni, questo diceva perfino Benigno quando prima di farsi prendere questo furo che non divora ultimamente, no, diceva già, abbiamo fatto la macchina perché dovevamo lavorare a noi. Invece lavoriamo uguale o produciamo il quadro. E questo crea un problema, evidentemente, no? La macchina inizialmente doveva servire a non far lavorare noi, che era un po' quello che diceva Marx. Farò l'agricoltore la mattina per diporto, poi il pomeriggio mi farò una passeggiata, andrò a pesca, eccetera, perché qui ci saranno le macchine che ci daranno il mazzo con la mia. Ma no che io continuo a farmi il mazzo con le macchine, così produco 50 volte tanto e mi do tutto vedere, perché poi è quello che ci sta succedendo. Quindi tutta questa mistica della macchina è opportuno ricominciare a rivederla. Noi possiamo andare a correre anche senza Walkman, no scusate, Walkman, un lapsus di anzianità. Possiamo andare a correre senza le scarpe col cinto, possiamo andare a correre senza l'iPhone che mi dice quanti battiti, quante scorreggie ho fatto di tempo, insieme sbatte. Voglio dire, perché io devo collegare in tutti gli spot che vedo in televisione la mia credibilità al fatto che ho o meno un apparecchio? Ma perché non c'erano i fotografi quando c'erano macchine che pesavano 15 kg? Sì, e facevano delle fotografie bellissime. Non sono le macchine il problema, siamo noi. E se questa cosa non vi entra in testa, siete rovinati, perché ci sarà sempre quello che farà un'altra macchina, perché penserete sempre di dover perdere tempo a imparare a usare la strafottuta macchina, è tutto tempo perso, non è quello. Per carità, le usiamo, siamo gente tecnologica da sempre, le lance, le chiavi, le borse, sono macchine pure quelle per certi mezzi, sono dispositivi, ma difficilmente io mi sento in qualche modo espropriato dalla borsa. Oggi invece queste cose che abbiamo tendono a espropriarci. Ancora di più, perché sono quelli che si fanno espropriare, ragazzi. Il problema non sono le macchine, siamo noi. Come vi dicevo che non è colpa della televisione, non è manco colpa delle macchine, perché se noi facciamo delle macchine così è perché noi siamo già espropriati prima. E quindi lasceremo a casa la decisione di che temperatura adottare, di che musica ci fa sentire, perché ci sarà un algoritmo fatto da un altro imbecille come me che avrà deciso che io oggi voglio sentire il Bee Gees e mi farà sentire il Bee Gees, mi metterà una tazza di brodo vegetale sul fuoco. E io che faccio in tutto questo? Cioè, che devo fare nella mia vita nel frattempo? Quali sono sti grandi impegni per i quali non posso farmi una tazza di brodo da solo, non posso scegliere una maledettissima musica da solo, non posso decidere cosa fare stasera da solo, ma mi serve l'assistente del telefono, mi serve il virtuale dentro il computer, mi serve sempre qualcuno per mi dica le cose. Ma che razza di chioda sono io? O no? Quindi, quello è il problema. Il ruolo che io rivesto con una convinzione interiore evita che io diventi espropriato, evita che io diventi semplicemente un burattino per i miei comportamenti, ma mi permette eventualmente di modificare il ruolo, mi permette di dire questa procedura è fatta male, facciamola in un altro modo, mi permette di cercare alternative. Se io non capisco che posso farlo, non lo farò mai. E questo è il punto centrale. Se io non mi rendo conto del fatto che in quel ruolo c'è un quantum di mia potenzialità ad agire, io sono vinto. Da fine, non serve tutto il resto, perché? Perché se io non riesco a immaginarmi come qualcuno che può cambiare in qualche misura le cose, io non le cambierò mai. Questo è quello che dice 1984. Se qualcuno l'ha letto, se non leggerlo soltanto. Ma c'è un appendice da fine che dice: appunti sulla creazione della neolingua. E che cos'è la neolingua secondo Orwell? È lo strumento di vittoria della dittatura. Perché? Perché la neolingua impedisce di pensare latino. Noi non siamo in grado di pensare tutto. Noi siamo in grado di pensare solo ciò che concepiamo come pensabile, e non è la stessa cosa. Se io non mi penso come agente, io non sarò mai agente. Se io non riesco a rendermi conto che ho la possibilità concreta di cambiare qualcosa, io non cambierò mai nulla, perché secondo me sarà sempre qualcun altro. Sarà sempre un alibi, sarà sempre un complotto, sarà sempre una minoranza oscura, saranno sempre Giudo, Pluto, Plutocrati e tutti quelli che volete che fanno le cose mie. E comunque saranno quelli che invece hanno capito che possono cambiare le cose e lo fanno. E voi vi attaccate a strano, che è da sempre il problema delle minoranze e delle maggioranze. No? Non so se qualcuno di voi ha vagamente idea, Mosca da una parte, Lenin dall'altra, e tutte le varie questioni delle elite. Qual è il problema? Che le minoranze agiscono, le maggioranze no. Perché? Perché le minoranze sono organizzate, ma io direi anche perché le minoranze sono consapevoli e le maggioranze no. Le maggioranze aspettano che ci sia qualcun altro e vengono regolarmente espropriate. Quindi vi invito caldamente a riflettere su questo. Il ruolo è un qualcosa del quale io in fondo una parte di me. Perché altrimenti non funziona. Se io lo penso esclusivamente come sequenza meccanica di competenze, di mansioni, tanto per usare un altro termine che fa per io divento quello che prende la busta, la porta avanti, la porta dell'ascensore e la dà a uno che sta dentro l'ascensore, quale la porta per sopra e la dà a un altro che sta davanti all'ascensore. Tre persone che portano la busta. Questo vogliamo fare, portare la busta in corridoio. Credo che ci sia ben di meglio in effetti da fare a questo punto, no? Quindi.
Che ne
è? Un non so.
Meno 10.
Meno 10.
Ok. Domanda su questo? Quindi ricordatevi questo discorso. Codici di credenza. I codici di credenza sono fondamentali perché il ruolo rimanga un qualcosa di più di una funzione. Questo è il punto dove Parson si è perso. Parson si è perso perché ha immaginato che la funzione non fosse che un replicare comportamenti stabiliti da altri. Laddove il ruolo, come noi sappiamo per la sua etimologia, ricordo, il ruolo è in parte la nostra libera contribuzione, è in parte una cosa che noi aggiungiamo a noi, la nostra interpretazione. E migliore siamo nell'interpretare, e migliore è il ruolo del quale dico bene. Tanto per questo. Vi accenno la seconda delle definizioni che vedremo domani, così cominciate a pensarci. Così che si dice. Allora, il ruolo può essere interpretato come un insieme di diritti e di doveri, che è quello, diciamo, il modo canonico e corrente di interpretare il ruolo. Vedremo domani perché questa definizione è discutibilissima, non per la sua teorica correttezza, perché in effetti potrebbe essere compresa in questo modo, ma per una serie di problemi interpretativi e in qualche misura antropologici, in particolare a fare con l'essere italiano. Comunque, ci vediamo domani.